Sanità in forma, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRT, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Sanità in forma, ben ritrovati da Massimo Tadorni.
Buona giornata anche da Simonetta Mitola. Vi lascio subito qualche riferimento prima di cominciare a parlare dell'argomento di oggi. Il sito www.regione.piemonte.it nella sezione Sanità, le pagine del televideo regionale RAI che vanno dalla 573 alla 578 e per lasciare un messaggio c'è il numero della casella vocale che risponde al numero 011 770 1264.
Oggi ci occupiamo di meningite, dell'allarme spesso ingiustificato che i casi che si registrano in Piemonte provocano. Lo faremo con il dottor Vittorio De Micheli, epidemiologo dell'Assessorato alla Tutela della Salute Regione Piemonte, e con il dottor Pietro Caramello, direttore della Divisione Malattie Infettive dell'Ospedale Amedeo di Savoia di Torino.
Prima di cominciare a parlare dell'argomento di oggi, ascoltiamo una scheda che ha preparato la redazione.
Febbre, spossatezza generale, nausea e vomito, diarrea, irritabilità e inappetenza. Questi i sintomi iniziali della meningite batterica, molto simili a quelli di raffreddore e influenza. Secondo i dati riportati dal Ministero della Salute, in Italia si verificano in media circa 900 casi di meningite all'anno, con una mortalità che si attesta intorno al 10-14%. Per intendersi, la polmonite ha una letalità molto più elevata. Inoltre in Italia il tasso di incidenza di meningite meningococcica, che è quella più contagiosa, è tra i più bassi in Europa. Il Ministero della Salute ricorda che i recenti casi verificatisi in Veneto non sono eccezionali né sono una novità, perché piccole epidemie, definite cluster, in Italia ci sono sempre state. Negli ultimi 7 anni ci sono stati 48 piccoli cluster, la maggior parte nel nord e nel centro Italia. Infondato dunque l'allarmismo creato dai media che ha generato un panico da meningite e ha fatto esaurire le scorte di vaccino in Piemonte. Allo stato attuale continua a non registrarsi alcun aumento né nella frequenza né del rischio di questa patologia e non c'è alcun motivo per raccomandare attivamente la vaccinazione a soggetti sani in tutte le fasce d'età.
Sanità in forma.
Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, al dottor De Micheli, epidemiologo dell'Assessorato alla Tutela della Salute della Regione Piemonte, e al dottor Caramello, che è il direttore della Divisione Malattie Infettive dell'Ospedale Amedeo di Savoia di Torino.
Allora, dottor De Micheli, abbiamo sentito la scheda, un po' inquadrato l'argomento, ma ci può spiegare meglio che cos'è la meningite e qual è il rischio reale per tutti noi cittadini di contrarre questa malattia?
È una malattia infettiva, una malattia acuta febbrile che interessa le meningi, che sono delle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale, e che può essere sostenuta da tanti agenti diversi, fondamentalmente dalle due famiglie principali, quelle batteriche e virale, ma anche talora alcuni funghi possono provocare questa malattia. E è una malattia che esordisce come una malattia febbrile acuta, ma nella maggior parte dei casi poi manifesta dei sintomi molto evidenti. Le persone manifestano un irrigidimento, addirittura assumono proprio un atteggiamento tipico, e appunto, come già diceva la scheda, può evolvere, normalmente evolve in maniera benigna in un numero abbastanza limitato di casi quando è sostenuta da alcuni agenti, in particolare questo meningococco di cui magari dopo diremo qualcosa, può avere invece un'evoluzione fulminante. Si tratta però di una minoranza di casi. Il rischio per un piemontese in questo momento è dell'ordine di grandezza di qualche caso per milione di abitanti, quindi un evento epidemiologicamente rarissimo.
Come possiamo però proteggerci dall'infezione?
Dunque, per proteggersi in questo momento esistono dei vaccini, nel senso che non è una malattia che è possibile eradicare. Molti di questi batteri sono ubiquitari, per esempio nel caso del meningococco si stima che tra il 10 e il 20% della popolazione sia portatrice di questo batterio, quindi non è possibile eliminarlo dall'ambiente. Nelle situazioni in cui il rischio cresce particolarmente, le autorità sanitarie consigliano la vaccinazione. Però bisogna essere molto chiari su questo, nel senso che del grande numero di agenti che possono provocare meningiti, solo per alcuni esiste un vaccino. Quindi, per esempio, nella nostra regione abbiamo calcolato che se vaccinassimo tutti i nuovi nati contro tutti gli stipiti per i quali esiste un vaccino, riusciremmo a risparmiare circa un quarto dei casi di meningite. Tre quarti si verificherebbero comunque, perché sono sostenuti da agenti verso i quali non si può fare nulla.
Allora, dottor Caramello, vogliamo ribadire che comunque si tratta di un allarmismo ingiustificato rispetto ai numeri di cui ha parlato il dottor De Micheli. Intanto però volevamo sapere che cosa si intende per malattie infettive e in che cosa si differenziano da quelle contagiose.
Sì, in effetti il numero di casi di meningite meningococcica o comunque di meningite nel nostro paese e nella nostra regione è per fortuna piuttosto limitato. Si tratta di una malattia per la quale bisogna non creare un allarmismo, bisogna però che tutti i medici, e soprattutto i medici del pronto soccorso, i medici che sono in prima linea, abbiano sempre ben presente questa possibilità, in modo che la malattia venga identificata, diagnosticata il più tempestivamente possibile e soprattutto nel caso della meningite meningococcica si riconosca immediatamente, al più presto possibile, che si tratta di questa malattia e si inizino tutte quelle attività di sorveglianza e di rintracciabilità dei contatti con i quali è possibile poi prevenire i successivi casi, effettivamente evitare che si verifichino quelle microepidemie, piccole epidemie, come si sono verificate in Veneto.
Quindi malattie infettive e malattie,
infettive e malattie contagiose. La meningite può essere un esempio molto chiaro. La meningite è causata, può essere quella batterica, essere causata da diversi microrganismi, il meningococco, ma anche lo pneumococco, la listeria, l'emofilo. Ebbene, sono tutte malattie infettive, però solo la forma meningococcica praticamente è quella contagiosa. Le altre sono malattie infettive, ma non sono trasmesse da persona a persona. Questa è la differenza che si può fare tra questi due termini.
Dottor De Micheli, c'è stato un caso alla Regina Margherita di un bambino che è stato ricoverato proprio per meningite. La meningite è più diffusa tra gli adulti o fra i bambini, e in Piemonte quanti casi ci sono?
Beh, diciamo, queste forme batteriche, in particolare quelle da meningococco, colpiscono di più i bambini, un pochino gli adolescenti, e poi diventano fenomeni rarissimi degli adulti. Il motivo è quello che dicevo prima: siccome una buona parte della popolazione è portatrice, probabilmente i contatti senza sviluppare malattia sono tali che a un certo punto della vita delle persone si sono sviluppate le difese immunitarie. Le altre forme invece, quelle appunto non contagiose come quella del pneumococco, le vediamo anche negli adulti. Comunque, diciamo che la massima incidenza, che però appunto nella nostra regione sta nell'ordine di alcuni casi per 100.000 abitanti, la massima incidenza la vediamo sotto l'anno di età.
Ecco, nei neonati e nei bambini in realtà è molto difficile da diagnosticare, proprio perché i sintomi iniziali sono poco specifici, si può anche in realtà confondere con l'influenza e il raffreddore. Come si può riconoscere? Quali sono i sintomi utili anche per i genitori, riconoscibili e poi anche negli adulti?
Beh, forse Questa domanda risponde meglio Caramello che un clinico. Comunque direi che i casi così difficili come quello che è successo, che inizialmente si è confuso per un'influenza, non sono neanche questi così diffusi, direi, ma sono cose che ti devono vedere i medici. Ai genitori direi che il consiglio è di guardare se c'è ad una forma febbrile acuta con associati mal di testa e nausea e questi sintomi, se c'è soprattutto la comparsa di macchie cutanee. Le macchie cutanee sono sicuramente un sintomo che deve far correre in pronto soccorso o a chiamare il 118.
Se vuole rispondere anche lei, dottor Caramello.
Se vuole integrare, poi c'è un'altra domanda.
Certamente la meningite, soprattutto nelle sue fasi iniziali, è una malattia febbrile con cefalea, con mal di testa. Principalmente sono questi due sintomi, se non è... può essere effettivamente non immediatamente riconosciuta se mancano altre caratteristiche che la fanno proprio che in cui vengono espressi totalmente i sintomi. La comparsa di lesioni della pelle, di questo esantema, come si usa dire in termini tecnico, o comunque di piccole arrossamenti sparsi della cute, deve essere un sintomo di allarme, di sospetto, e indurre a una maggiore attenzione, a un approfondimento clinico e di laboratorio.
Dottor Caramello, quali sono le malattie infettive più pericolose poi più diffuse in Piemonte e nel nostro paese? Ci sono delle differenze fra il nostro paese e la nostra regione?
No, direi che sono le malattie infettive quelle dei paesi dei climi temperati, sono la principale, diciamo, non ci differenziamo dagli altri paesi europei, dal Nord America, da tutti i paesi a clima temperato. E le malattie infettive più comuni sono quelle di sempre, le polmoniti, le infezioni delle vie urinarie sono delle malattie infettive, anche queste sono veramente comunissime, le infezioni delle prime vie aeree come le tonsilliti.
E le più pericolose?
Molte di queste sono nella maggior parte dei casi lievi,
no,
o non particolarmente pericolose. Tutte quante in determinate situazioni possono assumere caratteristiche di particolare gravità. Si è parlato prima della polmonite. La polmonite può essere una malattia molto grave, è una malattia che ha una sua letalità anche importante, a seconda soprattutto delle fasce d'età. È una malattia pericolosa, potenzialmente letale nelle persone più anziane, nelle persone debilitate, nelle persone che hanno altre patologie associate.
Sì. Lei è direttore della divisione A malattie infettive dell'ospedale, ricordiamolo, Amedeo di Savoia di Torino. Di che cosa vi occupate in particolare?
Ci occupiamo appunto di malattie infettive, sicuramente.
Vi siete trovati a fronteggiare delle emergenze?
Capita qualche volta che alcune malattie infettive creino delle emergenze. Ci sono malattie infettive anche potenzialmente molto contagiose, per le quali è necessario mettere in atto dei sistemi di isolamento, dei sistemi di protezione per gli altri degenti o per il personale stesso, che possono essere particolarmente impegnativi. Un esempio è stato qualche anno fa, quando c'è stata la paura della SARS, quando c'è stata l'epidemia della SARS. In quel caso si poteva trattare di una forma particolarmente pericolosa, soprattutto per il personale di assistenza, per la quale bisognava mettere in atto tutta una serie di precauzioni, di attività e di strumenti che servissero a, da un lato, curare nel miglior modo possibile i pazienti e dall'altro proteggere il personale.
Sì. Dottor De Micheli, tornando a parlare di meningite, è vero che una repentina terapia medica può portare ad una guarigione completa? Come si cura la meningite?
Beh, si cura con, se la meningite è batterica, si cura con gli antibiotici. Appunto, l'importante è che venga identificata. La diagnosi corretta consente la terapia mirata, e appunto in Piemonte esiste un sistema di sorveglianza da anni che controlla non solo di che natura è la meningite, ma poi controlla anche a distanza di anni gli esiti, e devo dire che appunto la mortalità da noi è inferiore al 10% nazionale, e anche gli esiti di cui talvolta si parla, esiti permanenti, insufficienza neurologica e problemi di questo tipo, da noi sono molto limitati. Quindi devo dire che è una malattia che, se riconosciuta, purtroppo c'è una certa quantità di casi fulminanti dove, ahimè, anche se riconosciuto, non si riesce ad agire.
Senta, prima della pausa, come si trasmette? Qual è il periodo di incubazione della malattia?
Allora, una malattia che si trasmette attraverso le goccioline di saliva, quindi parliamo di malattia che è molto contagiosa, ma che limita il raggio di contagio alla distanza che fanno le goccioline, quindi non più di un metro o due. Quindi per questo motivo quando poi si interviene per limitare il contagio, si agisce sulle persone che hanno avuto, si dice, solo stretti contatti, perché è molto contagiosa, ma il raggio in cui trasmette è molto limitato. E normalmente l'incubazione è di 3 o 4 giorni, anche se può arrivare occasionalmente fino a una decina, per cui appunto di nuovo il periodo precauzionale che si adotta prima di sciogliere la riserva è 10 giorni.
Vabbè. Va bene, dobbiamo fermarci per la pausa pubblicitaria. Stiamo parlando di emergenza, tra virgolette, perché non c'è meningite. A tra poco.
Sanità informa.
Bentornati a Sanità in Forma. Oggi stiamo parlando di meningite, dell'infondato allarmismo creato dai media, ma anche di altre malattie infettive.
Esatto, perché c'è una malattia che insomma sta creando qualche problema, perché nelle scorse settimane i servizi epidemiologici hanno invitato i cittadini non ancora vaccinati a proteggersi dal morbillo, che è una malattia che tutti pensano collegata all'infanzia, ma in realtà se fatta in età avanzata può anche creare qualche problema. Dottor Caramello, sono aumentati i casi su tutto il territorio regionale. Qual è la situazione attuale? Che cosa comporta soprattutto un morbillo fatto in età avanzata?
Sì, recentemente sono stati segnalati più casi di morbillo. Si è iniziati verso la fine di verso il mese di dicembre con anche qui un cluster, una piccola epidemia di un 130 e più casi di morbillo.
Nel Cuneese.
Sì. E poi dopo la malattia si è un po' più diffusa e le persone che erano suscettibili, cioè che non avevano mai fatto il morbillo prima, un certo numero di persone o persone che non erano state vaccinate, ha sviluppato poi anch'essa il morbillo. È una malattia, sì, che nella grande maggioranza dei casi decorre in maniera benigna, soprattutto soprattutto nella fascia tra i bambini, purché non si tratti di bambini troppo piccoli, perché nei bambini molto piccoli può essere veramente una malattia
pericolosa. Negli adulti che cosa comporta?
Negli adulti, come dei bambini, il morbillo può complicarsi con altre infezioni sovrapposte, come infezioni delle prime vie aeree, otiti, anche polmoniti, quindi avere un corso più grave. Il morbillo ha anche sempre una possibile complicanza, che è quella dell'encefalite, che può essere estremamente grave. L'encefalite che accompagna il morbillo lascia molto spesso dei gravissimi reliquati e quindi delle sequele importanti di tipo neurologico, e quindi è una malattia potenzialmente pericolosa. Molti paesi occidentali hanno iniziato delle campagne di vaccinazione proprio con l'obiettivo di eradicare il morbillo. Questo è stato fatto negli Stati Uniti, ma come anche in molti altri paesi del nord Europa, perché è una malattia per la quale la pratica della vaccinazione porta a dei vantaggi sulla riduzione dei casi e soprattutto sulle possibili numero di casi gravi e complicati che si possono verificare.
Dottor De Michele, mi perdoni, chi è meglio si vaccini?
Allora, in questo momento noi offriamo la vaccinazione a 15 mesi a tutti i bambini e abbiamo ormai superato il 95% di copertura, per cui ci apprestiamo, come già gli Stati Uniti oltre 12 anni fa, a contenere il morbillo, a si dice eradicarlo. Invece, da un punto di vista di questo momento in Piemonte, ormai i casi hanno superato i 400, rischiano sostanzialmente gli adolescenti e i giovani adulti che non erano stati vaccinati con sufficiente copertura nel decennio scorso, e quindi i servizi invitano tutte le persone fino a 20 anni di età che non ricordano né di essere stati vaccinati né di aver fatto il morbillo ad andare alle proprie ASL e a vaccinarsi.
Vabbè, chiudiamo questa parentesi.
Sì, no, dottor De Micheli, restando in tema di vaccinazione ma spostandoci invece sulla meningite, ecco, la buona notizia è che l'infezione può essere prevenuta proprio con la vaccinazione. A chi è consigliato vaccinarsi e a chi ci si deve rivolgere per la vaccinazione?
Allora, forse è meglio spiegare bene. In questo momento, contro le tre principali forme batteriche per i quali esiste vaccino, noi offriamo contro l'emofilo la vaccinazione a tutti i nuovi nati. In questo momento oltre il 97% dei bambini piemontesi è vaccinato contro la meningite da emofilo. Contro le altre due forme batteriche, che sono quello da pneumococco e quello da meningococco, in questo momento la vaccinazione è offerta in modo gratuito e attivo ai soli soggetti a rischio,
Che ecco, chi sono i soggetti a rischio?
Allora, sono un po', diciamo, diversi e non sono moltissimi nei due casi. Comunque, fondamentalmente, sono, per quanto riguarda la forma di cui parliamo oggi, che diciamo quella meningococcica, sono delle rare malattie che li espongono a questa forma, come per esempio i soggetti che hanno avuto un impianto di protesi cocleare o hanno, per esempio...
Cos'è, scusi, li provo la
sono sordi dalla nascita, che gli viene impiantato appunto un apparecchio acustico, però con un intervento chirurgico che mette in contatto l'interno con l'esterno, e poi i soggetti che viaggiano verso le mete in cui invece la meningite meningococcica è diciamo endemica e presente, ad altri come quel signore che se l'è posata.
Ecco, solo operativamente proprio a chi ci si deve rivolgere?
Allora,
dove si deve
in questo
andare?
Momento le persone a cui viene offerta attivamente dovrebbero essere addirittura chiamate dalle ASL e invitate a vaccinarsi. Tutti gli altri che lo vogliono possono farlo a pagamento, quindi pagando il prezzo d'acquisto delle ASL, che per capirci è circa la metà del prezzo d'acquisto in farmacia.
Quindi quant'è?
È differente a seconda del vaccino, comunque è circa 25 euro a dose quello per il meningococco, presso i servizi vaccinali di tutte le aziende sanitarie locali del Piemonte.
Dottor Caramello, se io mi vaccino sono sicuro di non prendere la meningite?
E torniamo al discorso delle tipi di germi che possono causare la meningite. Se noi ci fermiamo alla meningite meningococcica, proprio quella di cui si è parlato in questi ultimi tempi, questa può essere causata da diversi ceppi diversi, perché quando le cose non sono mai così semplici e banali, da ceppi diversi, in particolare ce ne sono con delle sigle, diciamo con delle lettere, c'è ceppo A, B e C. In Italia circolano prevalentemente i ceppi B e C. La vaccinazione antimeningococcica può coprire soltanto il ceppo C. Quindi io, diciamo ipoteticamente, considerando che il vaccino abbia un'efficacia assoluta del 100%, posso ridurre della metà circa il mio rischio di fare la meningite meningococcica. Questo a grandissime linee, poi senza entrare in dettagli tecnici che sono un po' più complicati.
Tra l'altro ha un'incubazione molto veloce comunque la malattia, nel senso che...
Sì, vabbè, l'incubazione d'accordo, però la vaccinazione una volta fatta, diciamo... attiva una difesa che diciamo si instaura nel giro di 10-15 giorni e dura a seconda dei vaccini o molti anni o anche soltanto pochi anni.
Dottor De Micheli, a causa della psicosi da meningite sono esaurite le scorte di vaccino in Piemonte. Ci può dire in generale qual è la linea scelta dalla Regione Piemonte nei confronti della vaccinazione?
Intanto precisiamo una cosa, che questo non è un vaccino che si utilizza per contenere le epidemie, cioè quindi in questo momento non c'è nessuna epidemia e comunque questo vaccino non lo usiamo per limitare, quindi non è un vaccino che si tiene in scorta per usarlo in caso di emergenza. Quello che è successo nelle settimane scorse è stato che il Veneto, che ha avuto un piccolo episodio epidemico, ha deciso di vaccinare un grandissimo numero di persone e ha assorbito in Veneto tutte le scorte che c'erano nelle farmacie e nei servizi pubblici del resto d'Italia. Il vaccino è rientrato attraverso un'operazione che si fa con l'AIFA, che ha autorizzato una ditta produttrice a portare in Italia delle scorte che c'erano in un altro paese europeo, quindi in questo momento il vaccino è ritornato presente nelle nostre farmacie.
Allora, ribadiamolo, non c'è nessuna emergenza, giusto? Siamo quasi in chiusura, dottor Caramello, per alcune malattie infettive, varicella, rosolia, orecchioni, per tosse, si sono sempre fatte queste malattie, ma adesso si comincia a parlare di vaccinazione, c'è un po' più di, come dire, di propaganda intorno a malattie che sembravano, a parte la pertosse, che dalla mia percezione popolare, diciamo così, poteva sembrare un po' più grave, le altre erano abbastanza, come dire, standard, importante farle, così non le fai più dopo, no? Veniva detto. Ecco, adesso le indicazioni sono verso la vaccinazione anche soprattutto per i bambini, per queste malattie?
Ma bisogna selezionare bene le malattie. Allora, per alcune, come la rosolia, è molto importante la vaccinazione. Infatti questa viene proposta e raccomandata a tutti i bambini, fatta assieme alla vaccinazione antimorbillosa. Si fanno insieme una tripla vaccinazione, morbillo, parotite e rosolia. Questo perché la vaccinazione è efficace, fatta tutta insieme, ma soprattutto perché uno degli obiettivi del piano nazionale delle vaccinazioni è quello di eradicare la rosolia congenita, cioè la possibilità che delle ragazze che poi abbiano delle gravidanze possano avere una rosolia in gravidanza. Quindi l'eliminazione della rosolia assieme a quella del morbillo è un obiettivo estremamente importante. La varicella è un discorso molto diverso, è un discorso per il quale sono aperte ancora molte valutazioni e quindi attualmente non c'è da parte degli organi di sanità pubblica ancora l'indicazione a vaccinare in maniera diffusa per la varicella. La varicella esiste, è efficace, funziona, provoca una immunizzazione, può avere un'indicazione per determinate categorie di soggetti per i quali la varicella può essere poi un pericolo. In particolare può avere un'indicazione per quei soggetti che sono arrivati all'età anche adulta senza avere fatto la varicella da bambini e che vivono o in comunità strette o sono persone che lavorano in ambito sanitario sono determinate. Per il momento si dovrebbe limitare a queste determinate categorie, reclute o persone che vivono in comunità strette, mentre la vaccinazione di tutta la popolazione è una questione che deve essere ancora molto ben valutata e approfondita. Quindi non è ancora invece una vaccinazione che viene diffusa in maniera allargata alla popolazione.
Bene, siamo arrivati al termine di Sanità in Forma anche per oggi. Abbiamo parlato di meningite, ma non soltanto, anche di vaccinazioni per altre malattie. Abbiamo capito che ci sono malattie infettive e invece contagiose. Va bene.
Ringraziamo il dottor Vittorio De Micheli, epidemiologo e direttore dell'assessorato alla tutela della salute e sanità della regione Piemonte, e anche il dottor Pietro Caramello, direttore della divisione A malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Grazie per essere stati con noi.
Grazie.
La settimana prossima parleremo nuovamente di comuni a rischio e in particolare del comune di Volpiano con codice 1.
Grazie
buona giornata. Per l'ascolto, buona giornata.
Sanità in Forma.